State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN. Benvenuti a tutte e tutti a un podcast della Giusta Frequenza, un progetto che vuole sensibilizzare alla lotta alla mafia, alla criminalità organizzata. Oggi parleremo della mafia e dell'omertà che spesso è presente in alcuni territori italiani e lo faremo con una giornalista che si è occupata di mafia e di inchieste, una giornalista come Angela Corica, e sarà ad intervistarla Flavio Cicerchia, studente del liceo Pacinotti Archimede di Roma. Intanto, Angela Corica, grazie e benvenuta.
Ciao Angela.
Grazie a voi.
Buonasera. Allora, incominciamo con le domande. La mafia è una presenza costante nella società italiana. Come vede in qualità di giornalista l'evoluzione della lotta contro la mafia nel corso degli anni?
Come giornalista vedo sicuramente che le cose sono migliorate nel corso degli anni, perché di fronte ad una reazione violenta delle mafie, di fronte ad un'aggressione del territorio da parte delle mafie, c'è stata nel tempo una reazione da parte dei cittadini che si sono ribellati al sistema in un certo senso, sono nati movimenti, centri culturali, di aggregazione sociale, è nato un fermento intorno a certi fenomeni. E devo dire una cosa, anche alla luce di recenti fatti di cronaca, che più si mostra il vero volto della mafia, più si scoprono omicidi e storie violente che coinvolgono appunto mafiosi, e più aumenta lo sdegno da parte della società civile, che non ci sta più a sottostare a delle regole imposte da questi criminali, che poi impongono regole per tutelare semplicemente i loro interessi economici.
Beh. Lei è una giornalista e si è occupata di inchieste che hanno riguardato il suo territorio, purtroppo spesso teatro di avvenimenti legati alla 'ndrangheta. Ha mai affrontato minacce o intimidazioni a causa del suo lavoro?
Sì, ho affrontato minacce e intimidazioni sin da subito, praticamente, perché già agli esordi della mia carriera, che ormai risale a più di 20 anni fa, comunque agli inizi, ho ricevuto spesso quelle telefonate che si fanno per dire stai attenta a quello che scrivi, eccetera, così come ho ricevuto proiettili sotto casa rivolti contro la mia macchina e quindi indirizzati alla mia persona, e successivamente comunque un clima minatorio e anche di rispetto ai miei coetanei, anche ostile nei miei confronti, e quindi io ho spesso denunciato di essere stata lasciata sola e di sentirmi sola in quel territorio, proprio perché sono andata sempre contro determinati meccanismi, determinate logiche, un po' a ruota libera, se vogliamo, anche in un momento in cui non tutti i giornalisti denunciavano, non tutti i colleghi facevano bene il proprio lavoro, perché se fossimo di più penso che alcune cose non accadrebbero.
Lei ha coperto diverse storie legate alla mafia nel corso della sua carriera giornalistica. Qual è stata la storia che l'ha colpita di più e perché?
Tante storie mi hanno colpito, ma una in particolare la sento proprio, mi sento proprio legata a questa storia, perché quello che è successo a una donna nel 2016 che si chiama Maria Chindamo e che è originaria del mio stesso territorio, di un comune vicino al mio, lei viveva a Laureana di Borrello e io sono di Cinquetroni, quindi parliamo di 10 chilometri di distanza, è una storia che poteva accadere sapere a me o a chiunque altra donna si fosse messa in quella situazione, perché Maria Ghinnamo era un'imprenditrice, una donna libera e coraggiosa che aveva semplicemente avuto la colpa di lasciare il marito perché non lo amava più, perché le cose tra di loro non andavano bene, e di rifarci una vita, oltre che di essere indipendente nella gestione dei terreni che erano di proprietà di famiglia, ma intestati fondamentalmente a lei e ai figli. Un anno, qualche tempo dopo la separazione tra Maria e il marito, lui non ce la fa perché non regge il peso di questa separazione e si suicida. Si suicida in un ambiente ostile anche all'interno della sua famiglia, che praticamente in qualche modo lo intimava a tenersi stretta la moglie anche in maniera brusca se era necessario, perché così si fa da quelle parti, non si lascia via andare via una donna nella sua libertà. Invece lui un po' deluso da questa separazione, un po' pressato dai suoi familiari, ha deciso di farla finita, e un anno esatto dopo il suicidio di quest'uomo, Maria scompare. Sin da subito le indagini si concentrano su questo, sul fatto che i due fatti avvengono a distanza di un anno, e quindi viene legato il suicidio di Ferdinando alla scomparsa di Maria, una sorta di vendetta da parte della famiglia di Ferdinando che ha voluto punire la donna per averlo lasciato e per averlo in qualche modo portato alla morte. In questi giorni si è appreso anche se già in qualche modo i pentiti avevano fatto luce sul caso, ma si apprende che non c'era stato solo questo tipo di azione punitiva nei confronti di Maria, ma c'era anche la sua indipendenza economica che dava fastidio, e dava fastidio a qualche mafioso della zona che in quella parte di territorio dove lei gestiva i terreni, gli altri terreni erano in qualche modo controllati dalla famiglia Mancuso di Rimbadi, che era padrona in quel posto, e uno faccendiere del Mancuso, tale Salvatore Ascone, aveva messo gli occhi sui terreni di Maria perché voleva espandere le sue di terre, che erano proprio di fronte a quelle della donna. E quindi queste due cose, il fatto che Maria avesse lasciato il marito che poi è morto, e il fatto che lei non avesse ceduto alle pressioni mafiose per dare per 4 soldi sui terreni, hanno portata ad essere uccisa in una maniera atroce, ovvero data in pasto, stordita probabilmente, perché sono state trovate tracce di sangue vicino alla sua auto che era proprio parcheggiata davanti alla tenuta, quindi quando lei è scesa dal mezzo presumibilmente qualcuno l'ha aggredita, e poi è stata portata via, data in pasto ai maiali e triturata con una fresa di un trattore. Insomma, quindi una fine terribile, perché lei non andava solo uccisa, andava anche cancellata. Quindi il doppio valore simbolico di questa storia mi colpisce, perché lei non aveva fatto niente, eppure è stata trattata in un modo terribile, e ha lasciato 3 figli che purtroppo hanno portato nel peso di questa storia incredibile.
E secondo lei che ruolo ha avuto in questa storia l'omertà da parte dei suoi concittadini?
Secondo me le indagini hanno tardato a far luce sul caso, e si è tardati anche ad arrivare agli arresti di qualche giorno fa, l'arresto di Salvatore Ascone, proprio perché nessuno ha parlato, perché nessuno ha visto niente. Il giorno in cui Maria è scomparsa, le telecamere di Salvatore Ascone avrebbero potuto riprendere ogni cosa, addirittura avrebbero potuto riprendere in faccia i sequestratori di Maria, perché erano piazzate proprio di fronte alla tenuta della donna, ma purtroppo quel giorno non funzionavano, e stranamente da una strada abbastanza trafficata non è passato nessuno. Stranamente l'operaio che stava aspettando Maria quella mattina dice che teneva il trattore acceso e quindi non ha sentito le urla della donna, che saranno state incredibili, proprio a pochi metri da lui, perché siccome aveva il trattore acceso lui non ha potuto sentire niente. Altri operai che lei doveva incontrare quella mattina, ed era il loro primo giorno di lavoro, perché dovevano fare una sorta di trattamento alle piante, quindi per la prima volta, sono arrivati in ritardo. Pure questi, uno di loro ha detto che è arrivato in ritardo perché si è fermato a parlare con un amico per strada. Ma se tu hai un appuntamento di lavoro, ti fermi a parlare con un amico per strada, non so, cioè tutta una serie di coincidenze di persone che secondo me non è che sanno, ma che potevano in qualche modo dare un contributo alle indagini, fornendo anche un piccolo elemento utile. Non lo hanno fatto, nessuno, quasi nessuno lo ha fatto. Quindi sì, c'è stato un grande clima di omertà che ha sicuramente ritardato l'accertamento dei fatti.
Durante la sua copertura giornalistica del caso, ha avuto l'opportunità di intervistare membri della famiglia di Maria Chindamo o altre persone coinvolte direttamente nel processo legale?
Sì, assolutamente sì. Sono più volte andata a casa della mamma di Maria, che è venuta a mancare purtroppo di recente. Sento regolarmente il fratello della donna, Vincenzo, che è un guerriero, porta avanti il nome di Maria, facendo anche della memoria di Maria, trasformandola in impegno civile, perché lui va a parlare nelle scuole, agli studenti, porta la testimonianza sua e quella della sorella in giro per l'Italia, quindi ha trasformato il dolore in azioni concrete, perché questi fatti non si verifichino più. Ho conosciuto i figli di Maria, in particolar modo Federica Punturiero, che adesso è una studentessa di giurisprudenza e sogna di fare il magistrato, perché tutti loro, come lo stesso procuratore Nicola Gratteri ha detto in conferenza stampa la settimana scorsa durante appunto la conferenza per gli arresti, hanno trasformato questo dolore, hanno sempre creduto nella giustizia, nonostante le ingiustizie che hanno subito, hanno sempre creduto nella giustizia, e questo è un fatto assolutamente positivo che è da lezione. Per questo caso è un caso simbolo in Calabria, perché da una parte abbiamo avuto veramente l'odio, la ferocia, veramente un comportamento che manco so descrivere da parte della criminalità organizzata nei confronti di una donna. Dall'altra abbiamo avuto una famiglia che si ribella, che non si piega, che non accetta, che denuncia e che crede fortemente nella giustizia, pur avendo aspettato tutti questi anni per vedere uno spettacolo di luce.
Le donne sono purtroppo ancora nel 2023 spesso maggiormente vittime di omicidio, femminicidi che spesso avvengono in contesti dove regna l'omertà, anche quando non si tratta di mafia. Esistono casi di donne uccise non da mafiosi o dalla criminalità organizzata, ma comunque vittima dell'omertà del territorio?
Sì, esistono. Ovviamente i femminicidi sono un discorso a parte rispetto alle vittime di criminalità organizzata, e poi ci sono altri casi di donne che probabilmente si potevano salvare e non si è fatto nulla per salvarle, perché dei potenziali criminali sono stati lasciati liberi di agire. È il caso per esempio di Elisa Claps, ricorre in questi giorni, il 12 settembre è stato il trentennale dalla sua scomparsa. Elisa era una ragazza piena di sogni, una ragazza di 16 anni, una brillante studentessa ed era anche molto cattolica, tutte le domeniche andava in chiesa e non aveva troppi grilli per la testa, ma sulla sua strada si è imbattuta in un assassino, in Danilo Restivo, che era un uomo pericoloso socialmente, un sociopatico, un personaggio abbastanza inquietante, e che si aggirava per le vie di Potenza dando in qualche modo fastidio alle donne. Aveva questo vizio di tagliare delle ciocche di capelli di nascosto anche sull'autobus alle ragazzine, poi se le portava a casa perché faceva una macabra collezione di questi ciocche di capelli, forse per sfregio nei confronti dell'altro sesso, forse non so che cosa le passasse, cosa gli passasse per la testa. Comunque si è preso spesso protagonista di episodi abbastanza inquietanti che avrebbero dovuto allarmare la comunità che frequentava, e invece non è successo nulla, fino a quando un giorno non ha attirato in un tranello, in una trappola, la povera Elisa, dandole un appuntamento in chiesa, nella chiesa della Santissima Trinità di Potenza, dove purtroppo Elisa è entrata, ma da dove non è più uscita. Il suo corpo è stato ritrovato 17 anni dopo, per puro caso, da alcuni operai che stavano facendo dei lavori all'interno della chiesa, proprio nel sottotetto della chiesa. Il restivo comunque, fino alla scoperta del cadavere, è rimasto un uomo libero ed ha ucciso ancora. Ha ucciso una donna e dopo qualche anno dall'omicidio Glass in Inghilterra, che nemmeno si frequentava con lui, era una sua vicina di casa, e lui l'aveva in qualche modo, come dire, avvicinata. Era andato a casa sua, questa signora faceva la tarta, era andata a casa sua per chiedergli di fare delle tende, e invece ha rubato le chiavi di casa di riserva, e quando è entrata nell'appartamento con quelle chiavi di riserva l'ha praticamente massacrata, e senza veramente nessun motivo, perché era uno psicopatico, era un malato mentale che andava assolutamente fermato. E invece l'omertà, la connivenza, il silenzio che hanno accompagnato la storia di Elisa Claps hanno permesso un secondo omicidio. Perché dico omertà, perché dico silenzio? Perché comunque per 17 anni nessuno ha dato, nonostante i familiari di Elisa dicessero guardate che Danilo Restivo è colpevole, Danilo Restivo aveva provato ad avvicinarla, lei aveva appuntamento con lui quel giorno, andate a controllare nella chiesa, nessuno è andato a controllare nella chiesa, nessuno ha fatto indagini su Restivo, e nemmeno la chiesa stessa è stata vicino alla famiglia di Elisa Claps. Ed oggi la beffa è che molti anni dopo, 30 anni dopo quei fatti, la chiesa della Santissima Trinità ha riaperto i battenti, e quindi i fedeli possono di nuovo andare a pregare lì dentro, e all'interno della chiesa c'è una targa che è stata dedicata a Don Mimmi Sabbia, che è il parroco che era presente all'epoca della scomparsa di Elisa, che non ha fatto nulla per agevolare le indagini, anzi è un parroco che è sempre stato reticente a qualsiasi tipo di collaborazione con i familiari, che ha detto di non, per citarne solo una, ha detto di non conoscere Danilo Restivo, ma i due si conoscevano benissimo, perché Restivo frequentava quella parrocchia, ci sono delle foto di loro due insieme ad un compleanno, quindi si conoscevano, e soprattutto Restivo aveva delle chiavi di quella chiesa, di una porta che porta poi al sottotetto dove è stato trovato il corpo di Elisa. Quindi come faceva ad aggirarsi così tranquillamente nella chiesa? Nessuno ha mai voluto approfondire. Quindi questo clima di omertà c'è stato e continua ad esserci oggi, un po', come dire, un voler dimenticare questa storia, perché riaprire quella chiesa e riaprirla al culto significa voler cancellare le omissioni e i silenzi che in quella chiesa purtroppo ci sono stati.
Angela, grazie intanto per questa interessante intervista. Ci siamo focalizzati ovviamente sul ruolo che ha anche il territorio, la comunità locale, i sentimenti che possono esprimere e contribuire ovviamente nelle indagini, come giustamente hai ricordato. E per concludere, dato che appunto Flavio è un giovanissimo studente che ha partecipato al nostro progetto, ti chiedo quali sono i consigli che ti senti di dare ai giovani giornalisti che vogliono affrontare il tema della mafia, della legalità in modo responsabile ed efficace.
Ma io penso che serva onestà innanzitutto, semplicità e umiltà, cioè proprio tre parole semplici, senza troppo andare oltre. Non serve il tecnicismo, non serve saper fare delle cose benissimo, perché poi questo mestiere si impara un po' sul campo, però bisogna approcciarsi alle storie, alle persone con semplicità e umiltà, e bisogna essere onesti. Cioè, noi cerchiamo di raccontare la verità, ammesso che sia quella che noi appunto conosciamo e che riusciamo a intercettare, però tutto quello che scriviamo lo dobbiamo fare con una grande onestà intellettuale, perché dall'altra parte, nel mio caso che mi occupo di cronaca, ci sono vittime, familiari delle vittime, quindi bisogna sempre entrare nelle case di questa gente, nelle loro vite, in punta di piedi, e cercare di capire veramente come sono andati i fatti. Quindi saper ascoltare è il primo passo per poi saper trascrivere e riportare all'attenzione dell'opinione pubblica i fatti.
Bene, grazie mille per la risposta. E grazie anche alla giornalista Angela Gorica per aver partecipato a questa intervista.
Grazie a voi.
Grazie Angela.
Grazie, un saluto.
State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Collaborazione.